Le 19.32, amici di TMV Radio, eccoci qua di nuovo in diretta. E lui o non è lui? Certo che lui è sempre lui l'uomo, anche se nel giorno sbagliato, quantomeno il giorno di riserva, perché quando non si può il lunedì per eventi eccezionali, noi spostiamo il grande appuntamento con Scanner al martedì alle 19.30 ed eccolo qua, preciso e puntuale come sempre, l'uomo, l'anima, il regista di questa trasmissione, Giulio Dini. Buon pomeriggio e buona serata anche a te, caro Giulio.
Nick, sei contento? È finito il mercato, si vede. Il giorno non è mai sbagliato.
Perché siamo quando si... Esatto, noi siamo sempre
siamo
giusti.
Tutta la settimana.
Bravo,
dai.
bravo Giulio. In effetti è così, diciamo, ieri è terminato il mercato, giustamente abbiamo dato spazio anche alle ultime trattative, ma non potevamo ovviamente saltare l'appuntamento con Scanner, perché anche stasera abbiamo tante cose da raccontarvi, da dirvi con un ospite che avremo tra poco. E caro Giulio, stavo guardando in sostanza un po' anche i tuoi social e ho visto che sul post di Scanner tu hai scritto "Il calcio ha perso". Così. Dal nulla.
È una domanda.
E cosa intendevi?
Che poi diventerà un'affermazione col nostro ospite. Sì. Ma è un, come dire, forse è un processo di nostalgia quello che avrei intenzione di avviare stasera. Forse nostalgia inevitabile, perché quando si guarda al passato avviene con tutte le cose, direi, più o meno per tutti. Quindi guardiamo il calcio che è stato e come è cambiato fino ad oggi. E che cosa intendo ha perso? È un fenomeno quello del calcio professionistico, il calcio di Serie A, il calcio, diciamo, che interessa i milioni di sportivi italiani, che è cambiato tantissimo, Nick. Direi che lo abbiamo detto spesso e volentieri, tra l'altro con un'accettazione, se vogliamo, anche sommessa, di un movimento in evoluzione che si sposta con ogni probabilità da uno sport ad uno spettacolo. Però è anche necessario cercare di capire se gli aspetti che lo hanno contraddistinto nel passato sono tutti completamente superati, oppure sono alcuni, ci sono dei valori che possono essere recuperati.
Caro Giulio, visto che tu sei un ragazzino, ma nonostante tu sia un ragazzino, comunque sia, ci potresti raccontare quasi 50 anni di calcio. E siccome anch'io sono un ragazzino come te, sono un giovinetto, insomma, che mi sono affacciato abbastanza presto a vedere le partite, ma comunque sia siamo eternamente giovani. Però negli anni 70, quando si andava allo stadio, francamente non c'era il Covid, non c'erano tutti i problemi, ma gli stadi erano veramente qualcosa di particolare. Quanta gente c'era allora negli stadi? Io mi ricordo i famosi Fiorentina-Juventus, in cui si arrivava addirittura 3-4 ore prima allo stadio Franchi, che all'epoca, caro Giulio, conteneva quasi 60.000 spettatori. Insomma, poi ci sono state le modifiche ai vari stadi, però insomma, com'erano gli stadi di una volta? Com'era il calcio di quegli anni lì?
No, più che com'erano gli stadi, ce li possiamo immaginare, perché li vediamo anche adesso, anche alcuni con qualche leggero e non sostanziale intervento ormai di 32 anni fa, perché ci riferiamo agli interventi di Italia 90. Ma cosa significava lo stadio? Lo stadio era l'evento della settimana o del mese, e non soltanto per la partita che ci sarebbe stata, l'avversario, gli avversari che si andavano a incontrare. Si parla di 50 anni perché la prima volta, io sono del 67, la prima volta che ho messo piede allo stadio era il 72, e quindi sono 50 anni. Ma era un evento straordinario al quale tutti volevano partecipare, e la presenza era un elemento essenziale. È una cosa che cerco di far notare ai ragazzi, ai miei figli, circolano anche sui social le foto degli anni 70, degli anni 80, e si vedono questi stadi stracolmi con l'ultima fila in alto addirittura con due o tre file di persone, le scale piene. Cioè, nella storia del calcio, lo stadio è sempre stato pieno, pieno, zeppo. Ed era un vero e proprio rito. Tu hai detto si andava perché non c'erano posti assegnati, quindi esatto, era necessario per chi voleva un buon posto andare molto prima allo stadio. I cancelli aprivano la mattina, le gare di cartello a volte ci si portava da mangiare dietro e si stava anche 3-4 ore sui gradoni perché non esistevano i seggiolini. Sembra di fare discorsi da vecchio nonno al caminetto, però io vorrei che chi ci ascolta e che non ha vissuto questa cosa cercasse di capire quello che vogliamo trasmettere. Sì, cioè, sì. Era la passione, la sconfitta che durava una settimana col giramento di scatole, così come... Sì. Così come la gioia.
E poi Giulio, raccontiamo anche questo secondo aspetto in cui c'era l'evento, la partita, l'attesa, l'ingresso, la fine della partita e la corsa poi a vedere 90esimo minuto per capire e vedere, non solo rivedere le immagini più belle della partita che avevi assistito, ma anche delle altre gare, ma era lo spettatore al centro del mondo. La televisione era molto più marginale.
E questo è il punto. E questo è il punto, e probabilmente è questo che rendeva queste domeniche, questi eventi così speciali. Eravamo noi i protagonisti, perché eravamo noi che avevamo visto lo spettacolo dal vivo, che lo potevamo raccontare, perché quello che dava la televisione era davvero, davvero poco. Il 90esimo minuto dava la sintesi, ma quando eravamo bambini, Nick, forse ricordi, io ricordo perché non potevo entrare in soggiorno dove era barricato mio padre, davano un tempo di una partita di Serie A.
Esatto.
Quindi se si era perso il 90esimo
la migliore
minuto...
partita della domenica, ti ricordi? Facciamo vedere, o il primo, spesso volentieri era il secondo tempo della miglior partita della domenica, incredibile.
La migliore, sì. Cioè...
La più importante, voglio dire, quella più attesa. Insomma.
A volte la selezione era discutibile, ma questo direi che è uno sport che non è cambiato, tuttora, è rimasto sempre in voga. Però sì, un tempo per cui se non vedevi il 90esimo minuto, poi era difficile arrivare alla domenica sportiva alle 22:30, anche se c'era su Rai 2 poco dopo le 8 quella che si chiamava domenica sprint, quindi sì. Bene o male le sintesi e i gol delle partite si riuscivano a vedere, ma anche le televisioni private avevano pochissimi filmati perché l'accesso era sì, veramente, veramente difficile. Questo non faceva altro che esaltare lo spettacolo, l'importanza, la passione e l'emozione. Cioè, noi ancora ci ricordiamo i risultati e i marcatori, e questo significa che per noi, come dire, è stato un tuffo al cuore, no?
Ed era tutto a portata di mano, Giulio, perché io per esempio penso a quei momenti anche con una certa invidia. Poi abbiamo il nostro ospite di stasera, perché è vero, no, che c'erano i tifosi allo stadio e l'evento, ma anche i giornalisti che facevano entravano dentro il campo e intervistavano i giocatori mentre entravano gli spogliatoi. Oggi sarebbe impensabile una cosa del genere, impossibile, no? Cioè, che il giocatore arriva, sta per entrare negli spogliatoi, il cronista che lo intervista. Oggi è tutto regolamentato, però era una dimensione molto umana del calcio, in cui certo, emergeva la passione di tutti i protagonisti, quelli dentro e quelli fuori.
E certo, abbiamo... no, gli stessi giornalisti, e soprattutto quelli del 90esimo minuto, erano dei veri e propri personaggi, associati alla redazione di competenza, sono diventati dei piccoli idoli della gente, e anche questo era particolarmente bello. Questo purtroppo l'abbiamo perso e credo che non lo potremo recuperare.
E allora, Giulio, visto che stiamo parlando di passione, di calcio di una volta, vogliamo salutarlo, il nostro ospite di stasera della puntata di Scanner, un gradito ritorno su queste frequenze.
Ma certo, abbiamo, grazie di essere con noi, abbiamo Matteo Spaziante, giornalista ANSA e Calcio e Finanza, sei già stato ospite di TMV forse una settimana, 10 giorni fa. A proposito anche della tua recente, della recente uscita del tuo libro che hai scritto insieme a Franco Vanni, il cui titolo è Il calcio ha perso, edito da Mondadori. Io invece ho introdotto la trasmissione di stasera mettendo un punto interrogativo in fondo a quella che per te è stata un'affermazione. Matteo, tu sei del 90, se non sbaglio.
Beato te, verrebbe da dire, ecco, insomma. Sì. Ciao Matteo, buonasera.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti, grazie per
l'invito. Sei del 90 e quindi ti sei giocato il calcio vero, quello bello di cui ricordavamo adesso con Nick. Ma a parte le battute, ma avrai avuto sicuramente qualcuno in famiglia che ti ha raccontato di che cosa si trattava. Tu hai affrontato tantissimi argomenti, tutti interessanti nella tua opera, però un punto focale emerge costantemente, no? Che è quello del dissesto finanziario, chiamiamolo così, sì. Perché questa è soltanto la premessa. Perché però si continua a spendere così tanto nel calcio di oggi, nonostante i problemi finanziari siano così rilevanti?
Diciamo che dipende da caso in caso, ovviamente. Sono situazioni come, prendiamo quella della Juventus, che è sicuramente il caso più in vista, in cui c'è una proprietà forte che ha investito anche nelle scorse settimane in un aumento di capitale da 400 milioni di euro, sono cifre importanti, e quindi ha permesso questo di garantire, quindi dire, solidità alla società e anche di farle fare investimenti importanti nel mercato di gennaio, senza comunque dimenticare che anche la stessa Juventus poi ha dovuto anche operare in uscita con operazioni comunque rilevanti come quelle di Kulusevski e di Bentancur.
Quindi Matteo, l'operazione Vlahovic è frutto e merito del rifinanziamento, in sostanza?
Sì, sostanzialmente parte da lì, però appunto va a finire anche
della ricapitalizzazione, per essere più precisi.
Sì, esatto, una ricapitalizzazione, però va anche detto appunto che la Juventus sostanzialmente se l'è finanziata in parte anche con queste due cessioni che poi ha registrato nei giorni successivi, ecco.
Sì, ma la domanda che vi faccio a voi giornalisti è se il problema finanziario è così rilevante, perché se ne parla dal fair play a avere i parametri per l'iscrizione ai campionati, se il problema del monte ingaggi è così rilevante, se abbiamo avuto soprattutto negli ultimi 2 anni una crisi dovuta alla pandemia che ha portato un crollo dei ricavi, perché, qual è il meccanismo, e lo chiedo a entrambi, che comunque fa sì che si vada avanti come se nulla fosse? Perché la risposta tecnica me l'ha data Matteo, dice hanno ricapitalizzato, sì, ma sono tornati a rispendere 85 milioni per un calciatore con 7 di contratto, di 7 netti all'anno di contratto. Quindi ora questa è, diciamo, la punta dell'iceberg, ma tutto il movimento si comporta in questa maniera. Qual è il meccanismo perverso che fa sì che le cose non cambino, che non si mettano dei punti fermi?
Qui lascio rispondere Matteo.
Anche perché la risposta non è facile. Anche perché tra l'altro appunto poi i presidenti, i dirigenti, da un certo punto di vista si muovono, la destra non sa quello che fa la sinistra, perché da un certo punto di vista ci sono i dirigenti che parlano di chiedere aiuto al governo, ristori, agevolazioni anche dal punto di vista fiscale. Dall'altro punto di vista poi abbiamo visto colpi di mercato comunque rilevanti. È difficile dare una proposta, anche perché poi appunto sono spesso anche i dirigenti per prima a parlare di sistema che deve essere rivisto, di costi che devono essere rivisti al ribasso, di sostenibilità, eppure comunque continuano a muoversi in quella strada. Sinceramente non lo so, credo che la risposta sia comunque legata al mondo economico. Il fatto che la Juventus abbia investito così tanto ha anche la spiegazione del tentativo di rimanere all'interno di quello che è il circolo virtuoso della Champions League, che per la Juventus garantisce, al di là del prestigio dal punto di vista sportivo, garantisce 50-60 milioni di euro solo la partecipazione alla Champions League, senza neanche mettere piede in campo. Quindi c'è anche questo aspetto, un tentativo di investire per non uscire da questo circolo virtuoso che ti garantisce una fetta importante di ricavi. Questo nel caso della Juventus. Poi ci sono altri casi che comunque, magari per la salvezza, che quindi più o meno un discorso simile, anche se con un livello più piccolo dal punto di vista economico, un livello minore, però comunque credo che ci sia anche questo aspetto sportivo, la volontà di rimanere in sistemi che comunque garantiscono cifre importanti.
Vedo Giulio un po' perplesso, nel senso, non dalla tua risposta, però da tutto questo meccanismo che poi, perché noi siamo degli innamorati del calcio di una volta e quindi facciamo fatica, no, a pensarla come oggi invece è la realtà, la dura realtà.
No,
insomma, sì.
Ma così è retorico, così è retorico. E ora lo rifiuto, il calcio di una volta, non esistono più le bandiere, questo lo rifiuto. Il problema è delle regole. Perché nel calcio di una volta c'erano delle regole e si rispettavano. Qui si fissano delle regole e non si rispettano, e allora il punto di domanda, sì, va bene, c'è una corsa al ricavo, bene. Però non a caso parliamo tante volte, Nick, anche dell'idea di mettere del salario. Si va a toccare i procuratori, gli si mette il tetto per l'intermediazione, il tetto per la commissione con il giocatore. Poi si parla di salary cap, quindi vedi che comunque piano piano c'è una parte del movimento che è interessata a mettere un punto. Vediamo se riusciamo ad arrivarci. Matteo, nel tuo libro hai fatto due capitoli, uno dietro a quell'altro, nei quali parli prima del tifoso da stadio e poi di quello televisivo. Ci vuoi dire com'è nata questa contrapposizione?
Diciamo che è nato nelle scelte dei dirigenti, dei vertici calcistici negli ultimi anni, che hanno sempre più cercato di privilegiare quello che è il tifoso da televisione rispetto a quello da stadio, gli orari delle partite, i prezzi dei biglietti. Certo, anche da questo punto di vista i prezzi degli abbonamenti negli ultimi anni hanno cercato di, come dire, non hanno sicuramente agevolato anche da questo punto di vista il tifoso televisivo, però la nostra volontà nel libro era anche quello di, come dire, sottolineare il cambiamento del tifoso, sia dal punto di vista dello stadio sia dal punto di vista televisivo. Negli ultimi anni c'è stato un radicale cambiamenti per quello che è la fruizione del calcio in diretta, lo stiamo vedendo anche oggi, appunto le questioni dello streaming sono sicuramente questioni che hanno caratterizzato un po' tutti, che hanno fatto anche un po', come dire, non preoccupare, però hanno complicato la vita sicuramente di tanti tifosi. Quindi c'era questa contrapposizione che secondo noi era anche una delle tante contrapposizioni particolari di quello che è il calcio moderno.
Ecco,
no,
sì.
No, vai, vai.
No, non volevo rubare a Giulio gli argomenti, però visto che insomma si parla molto, no, di quanto è cambiato il calcio per i tifosi, cioè un altro dei temi di cui spesso si dibatte Giulio e Matteo è: avete visto negli anni 90 c'erano i Cragnotti, c'erano i Tanzi, c'erano i Cecchigori, c'erano i Moratti, c'erano i Sensi, no? E venivano definiti tutti presidenti mecenati, no? Tutti presidenti che investivano anche nel calcio grazie alle televisioni. Oggi questo concetto è un po' sparito, perché lo vediamo, no, dalle proprietà straniere che tutto sommato sostengono a parte la Juventus, però che sostengono le principali squadre e altre proprietà. Ecco, allora voglio dirti, cioè, gli esempi virtuosi quali possono essere, cioè Percassi all'Atalanta, come può essere inquadrato in questo discorso, diciamo, che parte da lontano, Matteo?
No, sicuramente uno, diciamo così, magari è difficile chiamarlo mecenate, perché comunque le cifre investite sono sicuramente diverse rispetto a quelle dei Moratti, dei Berlusconi.
Bravo, Berlusconi anche, certo.
E come dire, l'esempio di quello che dovrebbe essere la gestione del calcio moderno, soprattutto nelle realtà di provincia, perché mettiamolo comunque, nonostante l'Atalanta sia una big ormai da anni del calcio italiano, è comunque una realtà. Resta una realtà di provincia dal punto di vista di tifo, di ambiente, anche dal punto di vista comunque geografico. Però è stata capace di trasformarsi da, appunto, da quella che è una provincia, quindi mostrando anche la strada da seguire, senza tra l'altro richiedere investimenti importanti da parte del proprietario, fatta eccezione per la questione dello stadio, che è un altro tema su cui l'Atalanta ha investito rispetto ad altre società. Sicuramente c'è stato questo passaggio da quelli che erano i mecenati alle nuove proprietà. Non va comunque sottovalutato l'impatto anche dal punto di vista degli investimenti di queste nuove proprietà, perché ad esempio i Fredkin comunque hanno già investito quasi 350 milioni di euro per la Roma in un anno e mezzo, un paio d'anni.
Sì.
E su Ming siamo sui 700 milioni di euro.
Anche commisso, no? Nella Fiorentina.
Commisso, esatto, sì. Commisso. Sono anche commisso, mi pare sia oltre i 300 milioni. Sostanzialmente, nonostante magari abbiano la nomea di non essere mecenati, alla fine sono soldi importanti, sono soprattutto soldi importanti, penso anche al fondo Elliott come il Milan, siamo sempre sui 700 milioni, soprattutto sono soldi che non è detto che queste nuove proprietà rivedranno. Certo. Anche in questo caso l'esempio può essere quello di Pallotta a Roma, che ha investito comunque soldi importanti nel corso della stagione col sogno dello stadio, però poi non ha fatto questa operazione tale per cui è andato a guadagnarci. Ecco, sono pochi, restano comunque pochi quelli capaci di guadagnare nel mondo del calcio anche oggi.
Giulio.
No, tornando su questo argomento, volevo fare, correggere un po' il tiro, nel senso, quando hai parlato dei cosiddetti mecenati, hai parlato di Ragnotti, Cecchigori, Moratti, loro erano gente che faceva ricorso alle risorse, di famiglia, dell'azienda, perché dalla televisione allora non è che arrivasse granché. Quindi bisognava avere i soldi per spendere, c'è anche il coro allo stadio, no?
Per vincere bisogna spendere, ok.
Esatto. Adesso i parametri, anche se abbiamo parlato di una sorta di deregulation, sono cambiati. Chiaro, c'è anche un limite alle sponsorizzazioni. Posso sponsorizzare non oltre una certa entità l'attività con la mia azienda per evitare il club o la mia azienda per evitare poi di essere tacciato di essere il proprietario, no? Questo ha riguardato tanti club, anche qualche club che avete nominato. Quindi, fatta questa precisazione, Matteo, però un'alternativa è, dopo aver parlato di Percassi, effettivamente è un modello del calcio attuale, però si può parlare anche di azionariato popolare, cioè è sostenibile questo modello che in contesti importanti come quello del Bayern soprattutto, ma anche del Barcellona, funziona addirittura benissimo. Secondo te è un'idea che può essere praticata in questo paese?
Credo che oggi come oggi sia difficile, se non impossibile, nel senso che comunque, come anche dicevo prima, soprattutto per le grandi società, la necessità di liquidità, la necessità economica è importante. Parliamo di centinaia di milioni di euro l'anno nei casi in cui la necessità è maggiore. Quindi mi sembra difficile un azionariato popolare inteso come appunto il caso del Bayern Monaco. Perché il caso del Bayern Monaco funziona? Perché sostanzialmente lì non solo c'è l'azionariato popolare, ma c'è un club che funziona dal punto di vista economico come pochi altri al mondo, perché ha chiuso quest'anno il 27esimo, 20, mi ricordo se quasi, sono quasi a 30 bilanci consecutivi chiusi inutile, che credo non, nel mondo del calcio non si sia mai visto. In più alle spalle hanno comunque società importanti come, soprattutto in realtà del territorio bavarese, come Adidas, quindi sono comunque società che da quel punto di vista garantiscono anche in caso di necessità aiuti economici importanti. Al contrario, il calcio italiano in questo momento resta in grave perdita, i club hanno bisogno comunque di soldi, quindi mi sembra difficile immaginarsi un azionariato popolare inteso come quello che è uscito per l'Inter sostanzialmente, senza l'intervento di qualche azionista forte alle spalle che possa aiutare in caso di necessità. Perché ad esempio anche il caso del Barcellona, comunque chi fa il presidente, nonostante l'azionista stato insieme azionariato popolare, deve garantire le perdite del club, quindi presentare una fideiussione quando viene eletto dicendo: questi sono i miei soldi, in caso di necessità sono questi, però non parliamo di decine di milioni, si parla di centinaia di milioni, quindi comunque serve sempre qualcuno di forte dietro che possa garantire in caso di difficoltà.
Matteo, noi ti ringraziamo perché siamo in chiusura, grazie ancora, complimenti per il tuo lavoro, complimenti per il tuo libro, vedi Giulio Dini l'ha già letto e quindi a maggior ragione aspetta al prossimo, te lo dico già certo, da adesso, aspetta
arriverà, al prossimo.
Arriverà.
Magari, speriamo sia il calcio vinto il prossimo.
Sì, esatto.
Vorrei dire che la situazione si era attrezzata.
Matteo, grazie, grazie
ciao,
tanto.
Matteo, grazie.
Ciao, ciao, ciao. Bene, ringraziamo Matteo Spaziante. Devo dire che insomma Giulio è stata una bella chiacchierata perché cioè, a me ha portato un po' indietro nel tempo, condivido tanti temi, tanti aspetti. Io guarda, volevo la tua chiosa finale, anche se francamente quando tu hai toccato l'argomento dell'azionariato popolare devo dirti che avevo 20 anni e ne sentivo parlare e purtroppo si sono passati 30 di anni rispetto all'azionariato popolare, all'idea, ecco, e
sì,
nessuno
ma
ha mai mosso
Nick...
un passo avanti, ecco.
Nick, no, no, questo non riguarda la fattibilità o meno dell'azionariato come strumento, riguarda le idee che i grandi imprenditori hanno quando pensano a un loro ingresso nel calcio. Bisogna trovare grandi aziende disposte a fare dei sacrifici economici senza avere per forza un ritorno diretto importante e per le grandi aziende anche i grandi imprenditori. Se facciamo l'esempio del Bayern, dove tre grandissimi brand di livello mondiale sono soci per l'8, qualche cosa per cento qualcuno, ma insieme fanno il 25%, ma non hanno questa esposizione commerciale, mediatica, e rinunciano, diciamo, evidentemente ad avere soltanto uno voce in capitolo. Credo che i temi debbano essere questi, perché tifosi che tirano fuori 1.000 euro, e ce ne vogliono migliaia, che sì. Però per arrivare a cifre importanti teoricamente si trovano. Secondo me è una cosa sulla quale si può lavorare e questo potrebbe essere il ponte per tornare a essere, come dire, al centro. No, abbiamo iniziato la trasmissione dicendo che lo spettatore, lo sportivo prima era al centro perché era testimone dell'evento. Forse attraverso questo sistema di azionariato popolare si potrebbe in un'altra maniera tornare a essere protagonisti e avere vivere diversamente uno sport che a volte abbiamo la sensazione un pochino ci stia scivolando via.
Caro Giulio, è sempre un piacere stare con te con Scanner, poi naturalmente ogni 2 settimane noi ci sentiamo anche per MLS Breaking News, ma l'appuntamento è per lunedì prossimo alle 19:30. Grazie
un
e buona serata.
Un abbraccio a tutti, saluti.
Ciao Giulio, ciao, un abbraccione. Ciao. Bene, ringraziamo Giulio Dini, termina Scanner, termina anche il nostro pomeriggio qua in diretta da Firenze per quanto riguarda TMV Radio. Noi torniamo, grazie anche alla collaborazione del più giovane dei Tonelli, che domani sarà con noi, come del resto anche giovedì, mentre venerdì ci sarà il più arancione degli arancioni, Stefano Carlesi. Noi torniamo però domani nel pomeriggio a partire dalle 17 fino alle ore 20 per un'altra puntata di Stadio Aperto. Per cui rimanete con noi qua su TMV Radio. A domani, ciao!